Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali, bentrovati da Eliana Astorri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di tumori cerebrali pediatrici. I casi di tumore al cervello nei bambini sono in aumento, si stima l'1% l'anno. In questa trasmissione oggi parliamo di due tipi di tumore cerebrale, il cranio faringioma e l'ependimoma, perché aumentano e come si combattono. Nostro ospite è il professor Ezio Di Rocco, direttore dell'unità operativa di neurochirurgia infantile dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Di Rocco, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ci può spiegare, professore, con parole semplici, cosa sono queste due patologie e che tipo di tumori sono?
Due tumori che presentano degli aspetti peculiarmente opposti. In un tumore, il cranio faringioma, infatti noi dobbiamo cercare di limitare le nostre possibilità chirurgiche e mi spiegherò dopo perché. Nell'altro, nell'ependimoma, invece dobbiamo cercare di operare al meglio possibile e eliminare tutto il tumore. In questo secondo caso perché non c'è una terapia efficace al di là di quella chirurgica. Nel cranio faringioma, invece, che è un tumore che interessa i bambini, un tumore che possiamo considerare congenito, abbiamo delle possibilità alternative o diciamo meglio aggiuntive al trattamento chirurgico, per cui possiamo permetterci un trattamento più modulato, più adatto al singolo caso.
Dove si localizzano, professore?
Dunque, il cranio faringioma interessa un'area molto critica del cervello tra l'ipotalamo e l'ipofisi, cioè un'area primordiale e che ha delle funzioni estremamente importanti per la crescita, la regolazione ormonale, il livello di coscienza, la memoria, le capacità di apprendimento. Quindi una lesione in questa zona, che può essere non necessaria se possiamo limitare il trattamento delle forme meno aggressive, può permettere al bambino di crescere, di svilupparsi normalmente, convivendo alcuni anni con il tumore e quindi poi affrontare l'intervento decisivo quando la sua crescita staturale, il suo sviluppo intellettivo sono stati assicurati. Nel passato, proprio perché questo è un tumore difficile ad operare, c'era una specie di orgoglio nell'essere capaci di eliminarlo e si è visto questo tipo di intervento aggressivo, che all'inizio sembrava quello più adatto, in realtà per i disturbi collaterali e l'interferenza poi con le capacità di sviluppo del bambino non era l'intervento ideale.
Lei parla, professore, di aggressività di questo tumore, significa che possono essere ambedue di natura benigna o maligna?
Il cranio faringioma è un tumore benigno come natura, però maligno per la sede in cui è situato, per cui bisogna trattarlo con rispetto. Cioè, se noi possiamo ottenere una riduzione parziale di questo tumore, il controllo della sua crescita con altri farmaci, noi stiamo facendo qui al Gemelli un trattamento innovativo con interferon, cioè con sostanza prodotta proprio dall'organismo capace di regolare gli aspetti immunologici di questo tumore e rallentarne la crescita. Dico, se noi possiamo fare questo, possiamo permetterci di attendere, rimandare l'intervento, ripeto, quando il bambino ha finito il suo sviluppo. Per l'ependimoma il problema è diverso, è un tumore che può essere benigno istologicamente, ma anche se ha molte varianti maligne, ma anche nel caso del tumore benigno c'è una ricorrenza, una recidiva del tumore che non può essere arrestata né dalla chemioterapia né dalla radioterapia. Per questo, in questo secondo tipo di tumore, che può essere localizzato in qualsiasi parte dell'encefalo, noi siamo costretti a cercare di essere aggressivi, cioè dobbiamo togliere il tumore al primo intervento, se necessario, con interventi ripetuti.
Quanto sono frequenti questi due tipi di tumore nei bambini?
Diciamo che il cranio faringioma rappresenta circa il 5% dei tumori cerebrali, ma nel bambino arriva al 20%, può arrivare in alcune serie, mentre l'ependimoma costituisce un terzo dei tumori della fossa posteriore, che nell'insieme corrisponde a circa metà dei casi di tumori cerebrali.
Che dimensione hanno?
ma possono raggiungere dimensioni anche giganti, anzi entrambi i tumori nell'età pediatrica tendono ad essere molto sviluppati. Questo anche in relazione alla capacità del cervello infantile di sopportare lo sviluppo di una massa, cioè di adattarsi per lungo tempo con manifestazioni cliniche aspecifiche tipo cefalea, tipo magari nausea, che non portano immediatamente alla diagnosi.
Questi sono i sintomi?
I sintomi di questi tumori, i tumori cerebrali in generale costituendo una massa all'interno della scatola cranica e comportano la comparsa di una sintomatologia specifica che è vomito, nausea e cefalea e sonnolenza. Nel caso del bambino però il cranio può allargarsi per un po' di tempo, questo comporta che il tumore può crescere, anche raggiunge dimensioni molto grandi senza segni clinici che portino poi a questo sospetto. Vomito e nausea possono a lungo essere interpretati su una base di un disturbo gastrico.
Come vengono diagnosticati? Con quali esami?
Il craniofaringioma spesso interferisce con la crescita staturale, quindi un bambino che non cresce deve essere sospettato di avere questo tipo di lesione. Se poi questo bambino ha un abbassamento della vista e l'insegnante dice che il bambino chiede di essere avvicinato alla lavagna, questo è un altro segno ancora più specifico, perché significa che si sta abbassando la vista e siccome i nervi ottici sono sul confine di questo tumore, significa che c'è un interessamento di queste strutture.
Possono produrre metastasi?
Il craniofaringioma molto difficilmente, l'ependimoma più facilmente. Infatti l'ependimoma viene trattato con chemoterapia e con radioterapia proprio per questo motivo, anche se entrambe queste terapie non sono sufficienti per arrestare il fenomeno.
Ecco, professor Di Rocco, parliamo proprio dei trattamenti farmacologici e poi dell'intervento chirurgico. Quali sono le nuove frontiere della chirurgia per combattere l'uno e l'altro?
Ma diciamo che la chirurgia negli ultimi 10 anni ha fatto degli enormi progressi legati soprattutto alla diagnosi più precoce, alla diagnosi più accurata che oggi è possibile grazie alla risonanza, alla TAC e anche allo sviluppo di aiuti tecnici come per esempio la neuronavigazione, cioè un sistema che permette di orientarsi all'interno della scatola cranica che aiutano il chirurgo a raggiungere la lesione e essere sicuro o almeno abbastanza sicuro dell'entità dell'asportazione. Quindi è essenzialmente la chirurgia. Parallelamente per molti tumori, ma non per questi due, sono stati fatti dei progressi molto importanti nel campo della terapia medica, cioè dei trattamenti antitumorali che sono abbastanza ben tollerati anche dal bambino e in alcuni tumori sono estremamente efficaci.
Si può intervenire quindi chirurgicamente senza intaccare le funzionalità sia cognitive che motorie del bambino?
Esatto, questa è un'osservazione importante perché può tranquillizzare per quanto possibile i familiari. Oggi noi tendiamo a utilizzare delle vie naturali, cioè degli spazi, cisterne, uno spazio intermisferico, cioè delle vie naturali per raggiungere una lesione anche profonda senza necessariamente attraversare le strutture nervose. Quindi questo comporta che il danno chirurgico è estremamente basso. E infatti abbiamo fatto anche uno studio nel nostro istituto, uno dei primi ancora a livello internazionale, in cui studiamo i deficit prima dell'intervento e quelli dopo l'intervento. E si vede che quasi sempre i deficit che osserviamo dopo sono preesistenti, magari mascherati dalle peggiori condizioni cliniche del bambino. Cioè, in altri termini, l'intervento chirurgico comporta il rischio di un danno neurologico molto basso.
E quindi quale sarà la qualità e l'aspettativa di vita nei piccoli pazienti dopo l'intervento?
Ecco, quello che sottolineerei è che questo tipo di risultato, cioè la qualità di vita, dipende proprio dalla natura del tumore, non dal tipo del trattamento. E per questo motivo, qualora non è necessario procedere, come dicevo, nel craniofaringioma, necessariamente all'asportazione totale del tumore con i rischi quindi di una procedura troppo aggressiva, è possibile modulare l'intervento chirurgico e magari procrastinarlo oppure farlo in più tappe in modo proprio di ridurre anche questo tipo di rischio.
Fra i sintomi ci può essere anche l'epilessia?
Per i tumori che abbiamo considerato non perché sono tumori che non interessano la corteccia, ci può essere una crisi rivelatrice anche di questi tumori, però non è la manifestazione tipica. Mentre nei tumori degli emisferi cerebrali, della corteccia cerebrale, l'epilessia è uno dei sintomi più importanti. e in genere rivela un tumore a lenta evoluzione, quindi se è un'epilessia che persiste molti anni si può sperare di trovare un glioma di basso grado, cioè un tumore che può, una volta operato, comportare anche la guarigione.
Una diagnosi in ritardo può dipendere anche dalla difficoltà a riconoscere i sintomi. Lei prima diceva al bambino che vuole avvicinarsi alla lavagna perché non vede, ma un genitore può pensare che sia solo un problema di vista.
Sì, esattamente, è proprio questo. Cioè, ci sono alcuni sintomi che possono essere confusi. A livello appunto di tumori cerebrali, un mal di testa, chiaramente spesso non giustifica l'esame come una risonanza. Però credo che un consiglio che può essere dato sia ai familiari che al medico di base è che un disturbo persistente tipo cefalea, tendenza al vomito, specie se a digiuno, oppure altri segni come un abbassamento di vista non motivato su base familiare o la comparsa di una crisi possono giustificare l'esecuzione di una risonanza magnetica o nel bambino piccolo di un esame ecoencefalografico. Sono esami innocui, non comportano nulla per il bambino e possono a volte portare a una diagnosi precoce con ovviamente maggiori possibilità di guarigione. C'è una tendenza a non utilizzare questi esami perché ovviamente qualsiasi mal di testa se dovesse fare...
Altrimenti si porterebbe il bambino a fare questo tipo di esame.
Esatto, però insomma, un mal di testa che in un bambino molto piccolo che persiste associato a irritabilità, a cambiamento del carattere, magari agli ritardi nelle acquisizioni, deve portare all'esecuzione di un esame precoce. Questo è più per l'epilessia, vale. Cioè, l'intervallo anche oggi tra la comparsa della prima crisi e la diagnosi di un tumore cerebrale è di anni, in media 7-8 anni, e questo è troppo alto.
Cosa vedete voi specialisti nel futuro per combattere queste patologie?
Ma diciamo, continuando quello che lei ha appena chiesto, una maggiore consapevolezza di questa possibilità da parte dei medici di base e da parte dei familiari. E recentemente è stato fatto uno studio in Israele in cui si analizzava il ritardo di diagnosi di tumori cerebrali e si era notato che oltre il 60% di questi tumori veniva diagnosticato troppo tardi. Questo perché sintomi considerati classici, come l'idrocefalo, come l'aumento della pressione intracranica, non sono sempre in realtà presenti. E questo ritardo del 60% dei casi, in un terzo, cioè un 20%, comportava dei danni che potevano essere evitati con una diagnosi precoce. Quindi penso che nel futuro dobbiamo avere una maggiore capacità di comunicare a livello della conoscenza generale questa possibilità. E quello che stiamo facendo noi, per esempio, stiamo cercando di organizzare ora un'associazione con i genitori, con i bambini che hanno un tumore cerebrale di tipo educativo, cioè facciamo una specie di lezione su loro richiesto, quando riteniamo noi utile farla, in modo che i genitori sappiano qual è la malattia e i limiti anche del trattamento della malattia che riguarda i loro bambini, possono a loro volta trasmettere l'informazione agli conoscenti in modo che questo problema non rimanga un problema di una minoranza di casi, ma venga conosciuto da quasi tutte le mamme, diciamo, che sono quelle che poi notano prima i cambiamenti nel loro bambino.
Non abbiamo parlato delle cause, c'è una predisposizione genetica, delle cause ambientali?
Dunque, per quanto riguarda i tumori cerebrali, esistono dei tumori in cui la base genetica e il rischio quindi di l'incidenza è maggiore. Sono sindromi note che però interessano una minoranza dei tumori, direi non più del 5%. La maggior parte quindi sono tumori che originano da cause ambientali e non conosciamo quali siano specifici i fattori per un determinato tumore, però in generale sono quelli noti, esposizione a radiazioni, esposizione a determinati, probabilmente anche nel cibo, che sono insomma pratiche acquisite, anche il fumo, quello che respiriamo e così via. Non c'è un fattore specificatamente noto, però il fatto che siano in aumento, soprattutto nei paesi industrializzati, ed è l'unico tumore che è in aumento, fa pensare che questi fattori intervengano abbastanza pesantemente.
Professor Di Rocco, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie a voi.
A presto.
A presto, arrivederci.
Era il professor Ezio Di Rocco, direttore dell'unità operativa di neurochirurgia infantile dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.